Al secondo punto all'ordine del giorno abbiamo l'esame ed approvazione del piano annuale comunale per l'attuazione del diritto allo studio anno scolastico 2012-2013. La parola al sindaco in qualità di assessore competente.
Grazie. Buonasera anche da parte mia. Piano diritto allo studio, un adempimento fondamentale. Siamo all'inizio imminente del nuovo anno scolastico e mi pare importante da subito, penso di interpretare il pensiero di tutta l'amministrazione comunale, tutto il Consiglio Comunale, nell'augurare ai nostri studenti, insomma dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori ed oltre, veramente che sia un anno sereno e proficuo per tutti quanti. Dicevo, il piano per il diritto allo studio è un adempimento fondamentale perché segna non solo la necessità da parte nostra di adempiere ad alcuni obblighi di legge che sono ovviamente in favore del sostegno scolastico, ma rappresenta anche un momento in cui un'amministrazione declina qualche scelta discrezionale, qualche scelta, voglio dire, che reputa importante in questa direzione. Noi siamo tra coloro che ravvisano l'importanza del sostegno scolastico, soprattutto in un momento di crisi come questa. In questo piano per il diritto allo studio registriamo, il Consiglio Comunale avrà modo di approvare un programma di interventi in parte in continuità rispetto al passato, in parte profondamente innovativo per l'impostazione che abbiamo voluto dare e sulla quale ci siamo confrontati in un'assemblea, tra l'altro molto partecipata, il 30 agosto scorso in questa sala con le famiglie, con i genitori e con gli stessi studenti. È stato un confronto preliminare perché ci interessava capire se questa almeno parziale linea di innovazione potesse andare incontro un pochino alle esigenze che noi cerchiamo di interpretare e soprattutto alle aspettative degli utenti. Non sta a me, voglio dire, dare una valutazione su un'assemblea pubblica che ha registrato, dicevo, ottima partecipazione, anche diversi interventi, ma non è sempre facile capire come una popolazione, come l'utente recepisca fino in fondo queste novità. Dico questo perché in ogni caso le innovazioni che introduciamo questa sera rappresentano comunque una sorta di parentesi sperimentale che, se dovesse superare la prova dei fatti, e lo vedremo al termine dell'anno scolastico o anche in corso all'anno scolastico, certamente non rappresenterà più solo un esperimento ma una linea che seguiremo anche nei prossimi anni. Fatta questa premessa, io sintetizzo gli interventi che i consiglieri vedono nella proposta di delibera, che sono gli interventi, diciamo, di continuità rispetto alle approvazioni precedenti del piano per il diritto allo studio. Intanto ci sono i bambini delle scuole, delle tre scuole dell'infanzia, dell'asilo, Semogo, Isolaccia e Premadio. Qui esiste da tempo una convenzione che aveva introdotto un meccanismo di riparto del finanziamento comunale in questo modo. Si contano i numeri rappresentati dalle tre scuole, quindi il numero dei bambini. A ogni bambino si quantifica un contributo che viene aggiornato in base all'indice Istat ogni anno, quest'anno è di 922,50, l'anno scorso era di 900 euro. Si moltiplica questo importo, 922,50, per il numero complessivo dei bambini, esce naturalmente una somma, questa somma viene divisa a metà, si prende la prima metà e la si divide nuovamente per il numero delle scuole materne, quindi 3. Sostanzialmente diventa la metà della somma stanziata va nella direzione di coprire i costi fissi delle scuole materne indipendentemente dal numero di bambini, perché capiamo bene che i numeri sono diversi, ma i costi fissi in proporzione sono molto simili. Insomma, il riscaldamento lo si paga indipendentemente se il numero di bambini è di 20 o 25 in quella scuola materna. Quindi metà di questo importo va e viene divisa equamente per le tre scuole materne nella direzione di coprire come contributo i costi fissi. L'altra metà invece viene divisa in base al numero di bambini, quindi è un contributo pro capite. Per l'anno scolastico che inizierà fra poco, i bambini alla scuola materna di Semogo sono 32, a Isolaccia sono 38, a Premadio 46. In base a questo meccanismo, il piano finanziario prevede uno stanziamento per le scuole dell'infanzia di 148.510. Per la verità si aggiungono anche 11.500 euro di spese per accompagnamento, perché c'è un'accompagnatrice, e poi ci sono i contributi per, diciamo, i portatori di handicap, che vanno a implementare questo fondo, appunto, di circa 150.000 euro per gli asili. La seconda voce che i consiglieri trovano nella proposta di delibera, nella relazione allegata alla proposta, riguarda il servizio di trasporto scolastico. Anche qui è una voce che ovviamente viene mantenuta. Non sto a dilungarmi, in buona sostanza viene garantito a tutti il trasporto. Questo incide a livello di bilancio per 134.300 euro. La terza voce, servizio di mensa scolastica, l'abbiamo indicata nella proposta di delibera ad escludendum, per la verità, nel senso che la escludiamo perché quest'anno non è necessario il servizio della mensa, perché nessuna classe della scuola secondaria di primo grado, scuola media, effettua rientri pomeridiani, quindi il servizio mensa non c'è. Il piano poi si articola, continua nella sua articolazione con il contributo per studenti disabili, 7.000 euro, e poi vi sono una serie di interventi a favore degli alunni delle scuole primarie, quindi elementari, secondarie, primo e secondo grado ed università, e qui inizia la parte, diciamo, più discrezionale, nel senso che garantite alcuni interventi, altri li abbiamo pensati con una modalità diversa, e provo a sintetizzarli. Allora, la fornitura dei libri di testo ai ragazzi delle scuole primarie è garantita, questo è un adempimento che deve essere mantenuto. Tutto il resto invece passa attraverso un buono scuola, e qui sta la principale innovazione. Parto da questo dato per entrare subito nel merito. In precedenza la famiglia, il genitore, poteva decidere se iscrivere il proprio bimbo, ragazzo, studente ad esempio ai corsi e le attività cosiddette parascolastiche, il corso di nuoto, il corso di sci alpino, il corso di sci da discesa, poi c'era anche il corso di inglese, per la verità. Morale, il comune andava a dare un contributo nel caso di iscrizione del bambino a questa attività parascolastica. Quest'anno abbiamo deciso di mantenere come attività parascolastica nelle modalità già definite, già collaudate, il corso di nuoto, unicamente il corso di nuoto, perché è il corso che ha maggior accesso e smontare anche le modalità di questo servizio che passava attraverso il trasporto e un contributo per il corso avrebbe creato molto probabilmente un disservizio. Mantenuto questo corso, quindi la famiglia deciderà se iscrivere il proprio bambino al corso di nuoto e avrà il contributo da parte dell'amministrazione, per tutte le altre attività parascolastiche l'amministrazione propone, ha deciso, nel senso che ha deciso questa proposta di delibera, ha deciso di parametrare i contributi che dava per l'attività parascolastica negli anni scorsi, cioè sostanzialmente prendere comunque a riferimento queste attività parascolastiche, quantificare il contributo e metterlo, diciamo, in un fondo. Quindi lo studente, il ragazzo che e alle scuole elementari, faccio un esempio, e vuole partecipare a queste attività parascolastiche, troverà questo contributo non dato sul singolo corso, ma quantificato, pensando ai tre corsi, anzi due, perché il corso di nuoto lo istituiamo noi, lo manteniamo, e trova, diciamo, un gettone di contributo per questi corsi. Poi la famiglia ha un ragazzo che va alle scuole superiori, deve andare in un collegio, in un pensionato, anche qui sulla base di un'autocertificazione andiamo a parametrare quello che può essere il contributo dato a quella famiglia, perché ha un ragazzo frequentante una scuola, ad esempio fatto superiore a Sondrio, e va nel pensionato o va in un appartamento che ha un costo presumibile e su questo quantifichiamo il contributo. Anche questa fiche, anche questo contributo, si aggiunge a quel contributo già maturato per attività parascolastica. C'è lo studente universitario, anche studente che, come lo studente di scuola superiore, ha un costo per i testi, i libri, va in collegio o in appartamento, anche qui individuiamo sulla base di un'autocertificazione il costo di questo alloggio, individuiamo il contributo, aggiungiamo questo contributo, diciamo, sulla scheda personale di quella famiglia. La famiglia, su cui ho posato così qualche esempio, si trova sostanzialmente ad avere non tanto quindi un singolo contributo per la singola attività, riceve un assegno, chiamiamolo così, alla fine dell'anno, che tenga presente tutti i costi che sopporta per i propri figli o per il proprio figlio, e ha la possibilità, ecco dove secondo noi sta un pochino l'innovazione, di decidere come impegnare questo contributo. Perché la famiglia potrebbe decidere, pur sapendo che questi soldi sono stati dati ad esempio per attività parascolastiche, però non li trova sotto questa voce, li trova in un unico contributo, la famiglia può decidere ad esempio di iscrivere il proprio ragazzo solo ad un corso e utilizzare i restanti quattrini per altro. Potrebbe decidere di far partecipare il proprio figlio a un corso di computer o a un corso di altro tipo in piena autonomia. Prima, se venivano indicate queste tre attività parascolastiche, è chiaro che l'utente o partecipava a queste tre attività oppure non aveva un contributo. Oggi invece ha la possibilità di giocarsi con più autonomia. Un'altra innovazione che abbiamo introdotto è sulle borse di studio. Prima le borse di studio, c'era stato uno stanziamento di 50.000 euro, venivano sostanzialmente distribuite sotto un duplice profilo. Il primo metteva insieme reddito e merito, quindi venivano erogate alcune borse di studio seguendo questo duplice criterio, altre borse di studio invece venivano erogate sulla base del solo merito, solo tra virgolette, intendiamoci. Allora, la borsa di studio come la concepiamo noi va a premiare il merito, indipendentemente dal reddito. Uno studente, se merita, se ha conseguito un risultato importante, va premiato indipendentemente dal reddito, perché sul reddito c'è tutta una politica di sostegno scolastico. Quindi noi abbiamo deciso, di questi 50.000 euro, la metà, 25, vanno a integrare la partita del sostegno scolastico, quindi guardando al reddito. I 25.000 euro sono borse di studio solo sul merito e quindi vanno in quell'unica direzione. Abbiamo tolto, diciamo, il sistema misto reddito-merito. Il sostegno scolastico, oltre a questa innovazione, presenta anche un dato quantitativo significativo a nostro giudizio. Noi, rispetto alle risorse già stanziate negli anni scorsi, il piano per il diritto allo studio dell'anno scorso prevedeva un impegno di spesa di 568.000 euro, che vi assicuro è un impegno importante che tutte le amministrazioni, anche in passato, hanno cercato di mantenere, di incentivare con qualche aggiunta in più. Quest'anno noi aggiungiamo a questi fondi altri 60.000 euro, che è quasi qualcosa di più del 10%, proprio perché vogliamo, in un momento di difficoltà delle famiglie, ne abbiamo parlato il 30 agosto scorso, dimostrare anche molto concretamente, insomma, perché se tu vuoi sostenere in questa partita, al di là del sostegno psicologico o l'incoraggiamento bonario, la differenza la fa il sostegno economico, perché noi stiamo parlando di un sostegno scolastico economico, non un sostegno scolastico che passa appunto attraverso le pacche sulle spalle agli studenti e ai loro genitori. Quindi, se pensate fino in fondo a questa innovazione, capite che, uno, dicevo, la famiglia ha maggiore autonomia di spesa e libertà di scelta, può sviluppare anche delle economie, perché noi parametriamo, ad esempio, l'alloggio dello studente universitario considerando che vada da solo in quell'appartamento. Ma sappiamo che solitamente gli studenti si mettono insieme per pagare l'affitto. Quindi questa economia che realizza lo studente se la trova come un quid aggiuntivo. L'amministrazione mi ha dato un contributo guardando al mio posto in quell'appartamento, se divido le spese io ho qualcosa in più. Lo dico paradossalmente, la famiglia potrebbe anche decidere di utilizzare quel fondo anche per altro, perché non andremo certamente a verificare se i soldi messi virtualmente per attività parascolastiche vengano poi utilizzati in altro modo. Chiaro che la finalità del piano è per il diritto allo studio e per il sostegno scolastico. Però la famiglia può decidere, qui banalizzo del tutto, che con questi soldi magari cambio lo zainetto del mio ragazzo e non è proprio, voglio dire, le voci tradizionali di contributo che c'erano prima. Siamo certi che questo criterio allarga anche la fascia di utenza, perché il ragazzo delle elementari che non aveva il contributo per attività parascolastiche perché non partecipava a quei corsi, oggi comunque trova dei soldi destinati, un contributo destinato a attività parascolastiche che prima non aveva. Noi crediamo che sia innovativo per questa ragione, sperimentale per un vincolo di prudenza a cui comunque siamo sempre tenuti. C'è una possibilità di cumulo, nel senso che l'ovvio cumulo è dettato dal fatto che se una famiglia ha più figli, tutti i vari segmenti di contributi si sommano, ma si sommano anche eventualmente ad altri contributi o altre borse di studio. Fatto salvo il discorso della dote scuola, che quella è una politica regionale, quello rimane sopra a tutti i nostri interventi. noi stiamo raccogliendo tutti i dati da parte delle famiglie, li raccoglieremo anche in corso d'opera, in corso dell'anno. Ovviamente questi contributi vengono dati per il sostegno scolastico con, come dicevo, con dei parametri di reddito. Quindi c'è il parametro ISE, diciamo lo scaglione più basso, e qui il contributo sarà più alto. E poi arriviamo al secondo scaglione fino a 35.000 euro. Chi supera questo scaglione non ha il sostegno scolastico, perché dobbiamo individuare una fascia, diciamo, di riferimento. Qualcuno ci ha chiesto come mai non si è pensato, o meglio, pur avendoci pensato, perché non avete fatto la scelta, ad esempio, di favorire solo l'ISE, quindi togliere il secondo scaglione. Ovviamente noi avremmo dato molte più risorse togliendo una fascia, però avremmo inevitabilmente ridotto il numero dei beneficiari. In un momento, come ricordavo, e credo che questo sia purtroppo noto a tutti e anche sulla propria pelle, di difficoltà chi più chi meno, è molto meglio allargare un po' la fascia dell'utente, cioè dare un po' di meno, ma un po' di più, meno come utente, come soldi, come quattrini, ma un po' di più alle famiglie. Definiremo, questa è la giunta che se ne occuperà, se le borse di studio le daremo alle scuole superiori come nel passato e agli universitari, credo di poter dir di sì. Sta a noi valutare, e abbiamo cercato di avere qualche contributo in quella riunione, in quell'assemblea, se dare le borse di studio ogni anno, quindi agli studenti più meritevoli, ogni anno, diciamo, di corso accademico e di anno scolastico nelle superiori, oppure erogare borse di studio solo al termine del ciclo di studi delle scuole superiori e dell'università, quindi maturità e laurea, con tutti poi i corsi parauniversitari e corsi di laurea breve. Questa è una valutazione che la Giunta si è riservata di approfondire. Ecco, questo in sintesi il piano per il diritto allo studio. Ricordo le ultime due voci proprio per completezza. Dicevo, scuola dell'infanzia 148.510, trasporti scolastici 134.000, gli interventi che prevediamo, diciamo, nel piano per il diritto allo studio, quelli che esulano al momento da quel fondo globale, sono altri 148.000, morale, il piano per il diritto allo studio è di 430.000 euro. Se aggiungiamo, o meglio, se precisiamo che, come dicevo prima, il piano per il diritto allo studio l'anno scorso stanziava 568, voi capite bene che 568 meno 430 sono 130.000 euro che finiscono in quel famoso calderone. Ci aggiungiamo poi 60.000 euro di aumento del finanziamento comunale al piano di lo studio, dovremmo essere circa all'intorno a 200.000 euro che, oltre agli interventi garantiti, mettiamo a disposizione con queste modalità e con questi criteri a disposizione per le famiglie per il sostegno scolastico. Mi pare di aver detto almeno l'essenziale. Grazie.
Se non ci sono interventi, passerò alla votazione. Favorevoli? Favorevoli? Doppia votazione per immediata esecutività. Favorevoli? Favorevoli? Tutti.